Wiki Radio. Bruna Bianchi racconta la tregua di Natale del 1914.
Cari compagni, ci è stato proibito incontrarvi, ma restiamo sempre i vostri compagni. Se ci costringeranno a sparare, tireremo alto. Vogliate gradire qualche sigaro, sinceramente vostri. Così scrissero il 30 dicembre 1914 nel loro messaggio ai soldati britannici i soldati tedeschi che nei giorni precedenti avevano partecipato alle fraternizzazioni di Natale che si erano svolte in Francia in un'area del fronte di circa 40 chilometri. La guerra durava da pochi mesi, ma aveva già manifestato i suoi caratteri: fango, immobilità, aggressione continua, interrotta da attacchi su larga scala, tanto costosi in termini di vite umane quanto inutili. I numerosi episodi di fraternizzazione con il nemico che si verificarono su tutti i fronti durante la Grande Guerra sono stati generalmente interpretati come trasgressioni episodiche e isolate della disciplina, che non incisero sul generale andamento di una guerra condotta con estrema aggressività. Pochi giorni di pace in guerra, brevi respiri di libertà, limitati alle grandi ricorrenze religiose di Natale e Pasqua, subito travolti dalla realtà dei massacri di Verdun, della Somme, del Carso. Questi episodi, tuttavia, furono le manifestazioni aperte e visibili a tutti di uno stato d'animo e di una pratica diffusi. Gli armistizi informali erano stati frequenti fin dall'inizio della guerra. La sospensione delle ostilità avveniva spontaneamente, senza accordi precisi. Alle tregue occasionali per il cattivo tempo, per permettere i lavori di rafforzamento o soccorri i feriti, seguivano spesso i saluti, le conversazioni, gli scambi di pane e di tabacco e si rafforzava la consapevolezza di condividere le stesse privazioni e gli stessi bisogni. In assenza di questo stato d'animo, le fraternizzazioni di Natale non avrebbero potuto verificarsi con quell'ampiezza e quella diffusione con cui si verificarono in Francia. Le fraternizzazioni di Natale ebbero una grande risonanza emotiva. Mutarono per molti soldati l'immagine di un nemico barbaro e crudele e contribuirono a trasferire sui rispettivi comandi la responsabilità di un conflitto tanto sanguinoso. I ricordi delle fraternizzazioni si fissarono nella memoria dei partecipanti come i più duraturi. Eric Maria Remarque, nel suo racconto Il nemico, a ricordarlo. Quando chiesi al mio compagno di scuola, il luogotenente Ludwig Breyer, quale fosse per lui il ricordo più vivo di tutta la guerra, mi aspettavo che mi parlasse di Verdun, della Somme, delle Fiandre, perché era stato su tutti e tre questi fronti nei mesi più duri. Al contrario, il ricordo non più vivo, ma quello più duraturo, risaliva per l'amico a un episodio di fraternizzazione. Quando i rigori dell'inverno impedivano azioni su vasta scala, quando la neve o la pioggia, il fango, i cadaveri insepolti esaurivano la resistenza dei soldati e allentavano il ritmo dell'aggressione, la vicinanza e la curiosità favorivano forme di avvicinamento tra combattenti. Che aspetto aveva il nemico? Qual era il suo stato d'animo? Quali sentimenti nutriva verso la guerra? Come affrontava le miserie e i disagi della vita di trincea? A poco, in maniera imprecisa, si faceva strada la consapevolezza di condividere con gli uomini dell'opposta trincea la stessa condizione di isolamento ed estraniazione. Affierava un vago sentimento di solidarietà, un desiderio di conoscere come i nemici vivevano le stesse esperienze estreme. Chi, in virtù magari della sua professione o delle sue esperienze lavorative all'estero, conosceva la lingua del nemico, non resisteva alla tentazione di lanciare un messaggio che dava inizio a conversazioni informali. Durante le festività natalizie del 14, e nel settore del fronte occidentale che andava da Ypres a Neuve-Chapelle, truppe inglesi e tedesche si incontrarono nella terra di nessuno per scambiarsi auguri, regali, sigarette, indirizzi e promesse di ritrovarsi dopo la guerra, si consumò insieme il pranzo di Natale. Le truppe francesi non furono coinvolte. L'occupazione del territorio, del paese, della patria, impedì che si sviluppassero questi sentimenti. L'esposizione di piccoli alberi di Natale e di candele, l'intonazione di un canto natalizio, erano accolte con applausi dall'opposta trincea, cui seguiva l'offerta di cibo e di tabacco. Gli ufficiali facevano da interpreti, circondati dai soldati, e, come disse un ufficiale nella sua lettera, la terra di nessuno diventava la terra di tutti. Era il primo Natale che le truppe passavano in trincea e in patria le famiglie avevano dimostrato una commossa sollecitudine verso i propri cari, inviando una grande quantità di pacchi e di lettere al fronte. Dalla Gran Bretagna, nelle due settimane precedenti il Natale, furono spediti 500.000 pacchi e 2 milioni e mezzo di lettere. Si era diffusa l'aspettativa che nessuna azione bellica avrebbe funestato il Natale e la speranza che gli uomini che da mesi erano al fronte avrebbero goduto di una giornata di calma e di serenità. Anche alcuni giornali in Gran Bretagna riportarono gli episodi di fraternizzazioni, pubblicarono le lettere di coloro che vi presero parte e le fotografie di soldati inglesi e tedeschi colti nell'atto di stringersi la mano. I commenti sottolineavano l'eccezionalità degli eventi e non assunsero il tono della condanna. La tolleranza dei comandi di fronte a questi episodi fu in parte determinata da questo clima di fiduciosa attesa e in parte dall'urgenza di procedere rapidamente ai lavori di rafforzamento delle trincee danneggiate dalle piogge insistenti dell'inverno. Ma la stensione reciproca si prolungò in molti tratti di fronte per molte settimane e si mutarono presto in un'aperta manifestazione della speranza nell'imminente fine della guerra. Seguirono le promesse di prolungare il più possibile le tregue o di concordare segnali per avvertire di un cambio di turno di trincea o dell'ordine di iniziare le ostilità. La conoscenza reciproca, lo scambio di informazioni, convinsero i soldati che lo spirito bellicoso era sostenuto ed alimentato dalla propaganda. Lo scambio e la lettura dei giornali che avveniva nella terra di nessuno rendevano evidenti le clamorose invenzioni della stampa e i soldati ne ridevano.
Bravi! Bravi! Ha voglia di chiacchierare questo. Che cosa vuoi?
Ora
so
che per voi di cantare bella canzone per Natale!
Yeah! Yeah! Ma adesso chi la canta?
Allentagli una delle tue, Garbet.
Le tue sono le meglio.
In caserma c'era allegria, si celebrava il Natal. Per conto dei superiori dava i pacchi un caporal. Però il soldato Smith, testardo come un mulo, dice non lo voglio il tuo bel pacco, gira al largo e vaffan.
Gaudio sia sempre tra noi, sempre tra noi. Oh, Gaudio sia sempre tra noi.
A dicembre anche nell'harem si festeggiava il Natal. Chiedeva agli eunuchi il sultano che volevano in regal. Si fa avanti il primo eunuco che scrollando un poco le spalle dice il regalo che fa per me e riavere le mie.
Gaudio sia sempre tra noi, sempre tra noi. Oh, Gaudio sia sempre tra noi.
Canzone inglese e molto bellissime. Ehi, Tommy!
È il loro whisky.
Sì! Sì!
Tiratecelo!
Domani lo incontrare voi nel mezzo.
Sì, nel mezzo di Piccadilly.
È buffo sentirli parlare la nostra lingua.
Già, glieli insegnano a scuola, che credi? Ci vediamo al centrocampo!
Ehi, buon Natale!
Buon Natale!
Nel 1930 il maggiore Murdoch Mackenzie, allora deputato liberale, ricordando le fraternizzazioni del 14, dichiarò alla Camera dei Comuni: nelle prime fasi di guerra, durante il Natale 14, ero in trincea, in prima linea, e presi parte a quella che allora si chiamava tregua. Uscimmo dai parapetti e stringemmo la mano a molti dei nostri nemici tedeschi. Un gran numero di persone pensa che commettemmo qualcosa di degradante. Non discuterò di questo ora. Ciò che conta è che noi lo facemmo, e da allora io giunsi alla conclusione, che da allora è rimasta sempre salda, che se fosse dipeso da noi non si sarebbe sparato più neanche un colpo. La tregua si prolungò per 2 settimane. Eravamo in rapporti di stretta amicizia, e se iniziammo di nuovo a spararci l'un l'altro, ciò fu dovuto unicamente al fatto che eravamo dominati e controllati da altri. Nel primo anno di guerra, anche sul fronte orientale, fra turchi, australiani e neozelandesi, episodi di fraternizzazione paragonabili a quelli che avvennero sul fronte occidentale si verificarono in occasione delle tregue per consentire la sepoltura dei morti dopo la battaglia di Gallipoli. Uno storico neozelandese che ha condotto numerose interviste a reduci scrive: turchi, neozelandesi, australiani si mescolarono e parlarono, si scambiarono sigarette e ricordi prima di accingersi al loro compito ingrato di seppellire i cadaveri. Le ostilità ripresero puntualmente alla fine della giornata, ma con una differenza: il turco non fu più visto come quell'indicibile mostro della propaganda ufficiale. Era umano e vulnerabile come ogni soldato neozelandese australiano. Anch'egli sanguinava, soffriva terribilmente e moriva gridando. Anch'egli lasciava i genitori e la propria moglie nel dolore. Quindi il desiderio di pace e di avvicinamento era vivo su tutti i fronti. Nel secondo anno di guerra, all'approssimarsi del Natale, precise istruzioni vennero diramate dai comandi affinché non fossero più tollerati episodi di fraternizzazione. Mitragliatori e franchitiratori avrebbero dovuto tenersi pronti per respingere ogni segno di avvicinamento da parte del nemico. Soldati ufficiali che accolsero i messaggi di tregua vennero deferiti al tribunale militare. Colpi di fucile o scariche di artiglieria accolsero l'uscita dall'opposta trincea. Ricambiare con l'aggressione un gesto di pace provocava risentimento, odio e ritorsioni, e resero impossibile l'estendersi delle fraternizzazioni come era accaduto l'anno precedente. Ma queste continuarono in modo più occulto e informale.
Come sono vostre trincee?
Orribili, neanche fatte per porci. Ogni volta che piove il fango ci arriva fin qui, alle ginocchia.
Non siete stanchi della guerra? Prima della guerra io abitavo nel Suffolk e ho lasciato lì una moto di 3 cavalli quasi nuova.
Ah.
E anche una ragazza.
Ehi, avete sentito? Questo qui ha una ragazza nel Suffolk.
Tu puoi mandare un messaggio dicendo che ora mi hanno mandato qui. Ah. Adesso scrivo nome e indirizzo per te.
Si può fare, credo.
Sigaretta?
Con Virginia?
Sì,
trinciato fine.
Ah, nein, danke, io fumo solo turco. Vuole sigaro?
Tu. Noi non vi tireremo addosso se non cominciate voi.
Avete sentito?
Noi ci stiamo, amico, te lo garantisco. Ecco, leviamoci su. Questo è schnaps scozzese.
Questi sono i vostri cannoni.
No, questi sono quei bastardi d'inglesi, non noi scozzesi.
Ma non ci spareranno mentre voi siete qui?
Non ci far conto, amico, è su noi che stanno tirando.
Oh,
il coinvolgimento emotivo di un contatto con il nemico e il trauma della sua interruzione violenta è ben descritto dallo scrittore tedesco Erich Maria Remarque in una trasposizione letteraria che riflette le esperienze e i sentimenti diffusi. Scrive Remarque: Un giorno, dal parapetto al di là della terra di nessuno, spuntò un cartello con la scritta «Attenzione». Come puoi immaginare, restammo lì a fissarlo attoniti. Alla fine decidemmo che volevano solo avvisarci che ci sarebbe stata una razione extra di artiglieria, in aggiunta al solito programma, così ci tenemmo pronti a rintanarci nelle trincee al primo sparo. Invece tutto rimase tranquillo, il cartello sparì. Qualche minuto più tardi spuntò una vanga e sulla lama riuscimmo a distinguere un grande pacchetto di sigarette. Uno dei nostri camerati, che conosceva un po' la lingua, scrisse con del lucido da scarpe la parola «comprì» sul retro di una scatola di cartone. Alzammo la scatola. Allora, dall'altra parte, fecero ondeggiare il pacchetto di sigarette di qua e di là. Noi sventolammo la nostra scatola. Poi spuntò un pezzo di tela bianca. In fretta, allora, prendemmo la camicia delle ginocchia del caporal maggiore Buller, che la stava spidocchiando, e la sventolammo. Dopo un po' la tela bianca dall'altra parte si sollevò e comparve un elmetto. Noi sventolammo ancora più forte la nostra camicia, tanto che ormai non doveva esserci rimasto più neanche un pidocchio. Spuntò un braccio, con in mano un pacchetto. Poi un uomo emerse lentamente e attraversò il filo spinato. A circa metà della terra di nessuno si fermò e appoggiò il pacchetto per terra. Lo additò più volte, rise, fece cenno di avvicinarsi e strisciò indietro. Noi eravamo in uno stato di grande eccitazione. C'era come un respiro di libertà, di indipendenza, di trionfo su tutta la macchina della morte, come se qualcosa di umano irrompesse vittoriosamente nel semplice concetto di nemico, e io volevo dare il mio contributo a questa vittoria. Cercammo in fretta dei regali, povere cose davvero, perché avevamo molto meno da offrire rispetto ai compagni dall'altra parte. Poi riprendemmo i segnali con la camicia e ricevemmo subito una risposta. Mi sollevai lentamente, la testa e le spalle erano allo scoperto. Fu un momento dannatamente terribile, te lo posso assicurare, stare così esposto fuori dal parapetto. Poi strisciai dritto davanti a me e in quel momento i miei pensieri mutarono completamente. Sentii crescere una gioia profonda ed esuberante. Ridendo felice, avanzai rapidamente carponi e provai la stessa sensazione di un prodigioso momento di pace, di una pace solitaria, privata, pace di tutto il mondo solo per me. La prima volta che ci trovammo faccia a faccia, ci limitammo a sorridere imbarazzati. L'altro camerata era un ragazzo giovane come me. Avrà avuto 20 anni. Un'altra volta, con una leggera esitazione, l'altro camerata allungò il braccio verso di me e ci stringemmo la mano. Poi, continua Remarque, giunse in trincea un maggiore, smanioso di agire, lo definisce, e ordinò di fare fuoco sul ragazzo che si stava avvicinando. Da quel momento in poi, scrivere Mark, le ostilità furono mantenute in modo regolare. Le sigarette non passarono più da una mano all'altra, il numero delle perdite aumentò. Molte cose mi sono capitate da allora, ho visto tanti uomini morire, io stesso ne ho ucciso più di uno. Sono diventato duro e insensibile, gli anni sono passati, eppure in tutto questo tempo non sono mai riuscito a trovare il coraggio di ripensare a quel grido soffocato nella pioggia.
Christmas Eve in 1914, stars were burning, burning bright, and all along the western front, guns were lying still and quiet, men lay dozing in the trenches, in the cold and in the dark, and far away behind the lines, a village dog began to bark. Some lay thinking of their families, some sang songs while others were quiet, rolling fags and playing brag, to pass away this Christmas night. As they watched the German trenches, something moved in no man's land, and through the dark there came a soldier, carrying a white flag in his hand.
Il contatto diretto divenne via via più raro. Bastava un uomo solo per distruggere le intese di molti, e in occasione del Natale 15, 16 e 17 ebbero luogo fraternizzazioni che tuttavia non si diffusero come quelle del 1914. Ma sempre, quando accaddero, sollevarono, ebbero la stessa, lo stesso coinvolgimento emotivo. Come ricorda un soldato nel Natale 1916, un soldato italiano. Arrivò Natale senza che ce ne accorgessimo. Una mattina uno disse con sorpresa: «Ma oggi è Natale!» Un oggetto piove nella nostra trincea. Pensammo che fosse una bomba a mano, ma era solo un pacco di sigari. Rispondemmo con un lancio di cioccolata. Qualcuno mise fuori la testa dal parapetto. Delle mani si tesero. La tregua durò fino a sera, ma l'indomani i comandi ci sostituirono, assegnando il nostro reparto ad un altro settore, e noi sapemmo che anche il comando austriaco aveva fatto altrettanto. E fecero bene, perché è sicuro che non ci saremmo mai più sparati addosso dopo quella tregua di Natale. La sola vista, anche occasionale, del nemico consentiva immediatamente di percepire la condizione di comune sofferenza e conduceva alla rinuncia all'aggressione, come testimonia un memorabile passo di Lussu un anno sull'altopiano. Quelle trincee, che pure noi avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva ne era stata la resistenza, avevano poi finito con l'apparirci inanimate, come cose lugubre, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi nella loro vera vita, il nemico, gli austriaci, uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come noi, in quell'ora stessa i nostri stessi compagni. Ciò che la guerra soffocava era l'immaginazione empatica. Se fosse stato possibile soffermarsi su quei sentimenti di condivisione, l'aggressione non sarebbe stata più possibile, come affermarono e come si è visto molti soldati. E Carlo Salsa, nella sua autobiografia, che riflettendo sul suo stato d'animo mentre mirava i berretti che spuntavano dall'opposta trincea, scrive: «Se io sapessi qualcosa di quel poveraccio, se io lo sentissi parlare una volta, se gli leggessi le lettere che tiene accartocciate sul cuore, solo allora mi parrebbe di compiere un delitto uccidendolo così». Nel corso degli anni rari furono gli episodi aperti di fraternizzazione, ma si moltiplicarono le tregue e gli accordi informali. La guerra di trincea, su molti fronti, si configurava come una guerra d'assedio, in cui l'obiettivo fondamentale era quello di esaurire il nemico, aggredendolo nei suoi bisogni più elementari, impedendogli di mangiare, bere, muoversi.
Alle 9 attacchiamo lo stesso. Mancano pochi secondi.
Certamente.
Dia l'ordine.
Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Savoia! Savoia!
Tornate indietro!
Basta!
Basta!
Basta! Basta! Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! Là! Là!
Ma che risonanza ebbero le fraternizzazioni di Natale e le tregue informali all'interno dei vari paesi? Attraverso le lettere alle famiglie, gli stati d'animo dei soldati giunsero alle donne e le incoraggiarono a opporsi alla guerra. Come noto, le donne furono le protagoniste assolute della protesta contro il conflitto. E le fraternizzazioni di Natale colpirono anche molte pacifiste ed ebbero un'influenza rilevante anche all'interno del pacifismo femminile. Le donne si incontrarono all'Aia tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1915 per far sentire la propria voce e avanzare proposte concrete per porre fine al conflitto. Il congresso internazionale fu un evento di grande rilievo per il movimento pacifista, presieduto da Jane Addams, e pose le premesse per la nascita della prima organizzazione internazionale delle donne per la pace, e dimostrò che un incontro tra rappresentanti di paesi belligeranti e neutrali in guerra poteva risolversi senza clamorose fratture. Nel suo discorso di apertura, Jane Addams affermò che le forze che avevano condotto le donne di varie nazionalità a riunirsi nella città olandese rappresentarono lo spirito di un internazionalismo che era sopravvissuto alla guerra e che rompeva continuamente nella vita e nelle relazioni quotidiane, infrangendo le barriere nazionali. Abbiamo numerose prove, affermò Jane Addams nel suo discorso inaugurale, che al momento attuale, benché disorganizzato e in modo embrionale, anche nel bel mezzo della guerra, l'internazionalismo trova il modo di esprimersi. Si sa che gli uomini nelle opposte trincee devono essere continuamente trasferiti affinché i sentimenti di fratellanza non prendano il sopravvento. Come i soldati delle opposte trincee che si erano incontrati nella terra di nessuno nei giorni delle festività natalizie del 1914, anche le donne avrebbero dovuto trovare il modo di esprimere e far agire nel mondo il sentimento della fratellanza universale. Siamo venuti a questo congresso internazionale non solo per protestare, ma per suggerire le vie attraverso le quali questo vasto internazionalismo può trovare nuovi canali attraverso cui scorrere. Ora che gli uomini erano ridotti al silenzio nelle trincee, toccava alle donne prendere la parola. Solo la loro voce si sarebbe potuta levare al di sopra del rumore della propaganda, solo le donne avrebbero saputo usare un linguaggio in grado di affermare i principi universali. Una tale protesta poteva apparire debole, in realtà non si doveva dimenticare, disse sempre Jane Addams, che il mondo procede sulla via del progresso in modo lento ed esitante e solo in proporzione alla forza morale delle donne e degli uomini che lo abitano. Le parole delle donne pronunciate all'Aia furono, come disse sempre la Presidente, limpide e solenni. Per 3 giorni ci siamo incontrate e abbiamo parlato con solennità di questioni grandi e universali, come coloro che si radunano al capezzale d'un morente. Era la morte di massa nelle trincee a conferire solennità ai discorsi delle donne, ed esse affermarono il dovere di ascoltare il grido di dolore e le invocazioni di aiuto dei combattenti. Da questo sentire empatico nei confronti degli uomini nelle trincee prese avvio un nuovo pacifismo, un pacifismo radicale che farà del disarmo e dell'obiezione di coscienza i suoi obiettivi fondamentali e che avrà un grande sviluppo negli anni 20.
Il 25 dicembre 1914, sul fronte occidentale, le truppe tedesche decidono di cessare il fuoco e, attraversando le trincee, fraternizzano con i nemici. Bruna Bianchi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.